Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout, io sono Riccardo, ai microfoni, accanto a me questa settimana mi aiuta Roby.
Un ciao, saluto Roby. A tutti e a tutte, un saluto a te Riccardino.
Il programma è La Perla di Labuan, l'argomento di cui parliamo oggi, dunque il romanzo è Dove nessuno ti troverà, la scrittrice spagnola Alicia Jiménez Bartlett. Come forse avete già capito, in questo romanzo si parla molto della guerra di Spagna.
E come potete ascoltare da queste note che vi stiamo facendo sentire, l'inno al canzonero rivoluzionario anarchista.
Il romanzo è ambientato in Spagna, nella Catalogna, nel 1956, quindi della guerra di Spagna si parla soprattutto, i personaggi ne parlano tra di loro, in questo modo ne vediamo sapere, dicono molte cose a noi lettori, ma non si tratta della guerra di Spagna nota da tutti conosciuta, quella che cominciò nel 1933 e finì nel 1939 con la presa del potere da parte di Francisco Franco e l'instaurazione del regime franchista, che comunque provocò 1 milione di morti. E invece la guerra silenziosa, dimenticata, spietata, che ci fu dopo, quando molti resistenti continuarono la resistenza a oltranza e uniti in bande, quello che è passato alla storia, loro lo chiamano il maquis spagnolo sulle montagne.
Ma prima di inoltrarci in questo interessantissimo racconto di questa puntata della Perla di Labuan, vi ricordiamo i contatti della radio per interagire con le libere frequenze di Radio Blackout.
Potete inviarci messaggi al numero 346-667-3263.
Invece per il fisso lo 011 24 95 669, e se non siete a Torino e volete ascoltare Radio Blackout, soprattutto questa interessantissima puntata di quest'oggi, al sito www.radioblackout.org potete ascoltare lo streaming.
Dove nessuno ti troverà, di Alicia Jiménez Bartlett. La storia è raccontata in terza persona dal punto di vista di due personaggi che si alternano in blocchi narrativi. I due personaggi sono molto diversi come condizione sociale, livello culturale e caratteri. Il primo personaggio è Carlos Infante, spagnolo, giornalista del giornale La Vanguardia. Non è un grande giornalista, scrive lo stretto indispensabile per vivere, vive solo ed è uno spiantato. Il secondo personaggio è Lucien Nourissier, francese, medico psichiatra, insegna alla Sorbona, ha uno studio privato, è sposato e ha due figlie. Il romanzo comincia quando Carlos Infante, con stupore, riceve una lettera da Lucien Nourissier che fino a questo momento non conosce. Egregio signor Infante, ho letto con enorme interesse il suo articolo del mese scorso sul quotidiano La Vanguardia. Mi chiamo Lucien Nourissier, sono medico psichiatra e docente alla Sorbona. Ho voluto concedermi un anno sabbatico per potermi dedicare a un lavoro di ricerca su una particolare tipologia di criminali, chiaramente affetti da patologie psichiche, e il personaggio a cui lei ha dedicato il suo lavoro mi ha affascinato fin dal primo istante. Conosco la storia del movimento partigiano nel vostro paese, il maquis spagnolo, ma non avrei mai immaginato che uno dei suoi membri fosse ancora latitante. Le caratteristiche di questa pastora da lei delineata nel suo scritto sono di enorme interesse per le mie ricerche. Un individuo dalla personalità antisociale, crudele e spietato, dall'identità sessuale incerta, capace di sopravvivere per anni in montagna sottraendosi ai suoi innumerevoli persecutori, al punto da trovarsi ancora oggi a piede libero, rappresenta per me un oggetto di studio irrinunciabile. Desidererei saperne di più su quella donna, riguardo alla quale, ove si accetti il suo articolo, non credo esista documentazione alcuna. Carlos Infante ha motivo di essere stupito, oltre che compiaciuto. Il mito della pastora è l'articolo più importante e impegnativo che abbia mai scritto. I suoi articoli fino a quel momento si intitolavano Gli eroi del ring, I funghi questi sconosciuti, tutto sulle collezioni d'auto d'epoca. Per il mito della pastora in realtà non ha fatto molta fatica, ha soltanto assemblato la documentazione che gli ha fornito un amico poliziotto, non ha aggiunto nulla di suo per evitare grane con l'autorità, che in questo periodo, siamo nel 1956, sono il regime franchista e la Guardia Civile, i temuti civiles. Carlos Infante e Lucien Nourisset si incontrano. Lo psichiatra chiede al giornalista di fargli da guida, vuole raccogliere altro materiale sulla pastora e addirittura incontrare il misterioso personaggio. Carlos Infante coglie l'occasione per chiedergli 150.000 pesetas. 100.000 per fare la ricerca e comunque raccoglie informazioni anche su quel periodo storico, 50.000 se e quando riuscirà a organizzare l'incontro con la pastora, cosa che lui ritiene impossibile. Lucien Nourisset accetta e i due iniziano il lungo viaggio tra battibecchi su come vestirsi e dove dormire, nella Spagna profonda, dove incontrano personaggi pittoreschi o dolenti, ognuno dei quali racconta qualcosa della pastora e della guerra civile. Torniamo al romanzo, quello che vi leggo adesso è uno dei tanti colloqui che hanno i due personaggi durante la loro ricerca, durante le tappe, e discutono cosa hanno fatto e cosa c'è ancora da fare. Leggo. Vede, nel 54 le forze partigiane si erano ormai ritirate in Francia. Ufficialmente la guerriglia era terminata. Rimanevano due soli partigiani nella regione, o meglio, due disertori che continuavano a operare per conto proprio. La pastora e il suo compagno, Francisco, ormai erano soli, isolati, disperati. Vivevano di quello che riuscivano a rubacchiare ai contadini, ma il 2 agosto di quell'anno decisero di rapinare la villa dei Nomen, una ricca famiglia di industriali del riso. Ho letto un accenno alla vicenda nel suo articolo, lei ha letto la versione ufficiale. Ora vorrei capire cosa successe davvero quella notte. Francisco non ne uscì vivo ed è da allora che la pastora è scomparsa. In teoria si nasconde ancora in montagna. Venga con me nella mia stanza, le mostrerò i tagli di giornale riguardanti quel fatto. Nourisset comincia a nutrire una certa preoccupazione. Infante era un giornalista e come tale poteva interessarsi alla cronaca di quegli episodi, ma lui quella storia non diceva nulla. Quello che voleva conoscere era la personalità della pastora, lui infatti è un medico, uno psichiatra, eppure non c'era niente da fare, doveva lasciarsi condurre a cercare di farsi un'idea in base ai dati concreti che avrebbe ricavato. Una volta nella stanza di Infante, vedendo le innumerevoli cartelle che questa aveva portato con sé, si tranquillizzò. Se non altro, era stato coscienzioso nel lavoro preparatorio. Ecco, questi sono gli articoli del giornale di Tarragona, da cui ho tratto le notizie. Dia pure un'occhiata. E poi si faccia pure il suo giro per Tortosa. Si diverte mentre io vado a caccia della perfida assassina. Questa città è abbastanza romantica per piacerle.
Todos los trabajadores, codo a codo con el pan, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Poi Infante dice a Nourisset di dimenticare la campagna francese graziosa, ben curata e ordinata. La Spagna profonda è tutt'altra cosa, tra villaggi dove il tempo sembra essersi fermato e a cui bisogna anche aggiungere molti, per non dire tutti, portano ancora le tracce della guerra non dichiarata, silenziosa e crudele che ha continuato dopo la conquista del potere da parte di Francisco e la fine ufficiale della guerra civile. Tutti hanno avuto qualche lutto, qualche parente, qualche amico ucciso, torturato, villaggi bruciati, torture, delazioni, tradimenti, vendette ancora consumate o da consumare. In uno di questi villaggi avviene il primo incontro, in una taverna, tra botti di vino e musica di una radio, con un vecchio giornalista di un giornale locale, di quelli che sanno tutto di un certo luogo e i suoi abitanti.
Volver a España, su perdida libertà, alla huelga di, alla huelga si, alla huelga.
Lucien Nourisset, lo psichiatra francese, Carlos Infante, il giornalista spagnolo, incontrano il cronista locale in questa taverna. L'uomo, ossuto e serio come la morte, si esprimeva a voce bassissima, facendo scorrere lo sguardo sul volto di Nourisset, senza posarlo da nessuna parte. Qui a Tortosa, come nei dintorni, girano molte voci su quella notte. La gente parlò di sparatorie, di lotte corpo a corpo, di coltellate, ma non c'è nulla di credibile in questo. Quel che è successo in quella casa non lo sa nessuno, nessuno, ma le informazioni che ho mi vengono da una persona che mi sento di poter accordare il massimo credito. Dica, la mattina dopo l'assalto la Guardia Civile trovò delle macchie di sangue lungo il muro di cinta della proprietà. Più avanti, in un fosso, verso nord, trovarono altro sangue e ancora tracce di vomito. Uno degli agenti si accorse che qualcuno aveva tagliato il ramo di un albero. Alla fine, sull'altura, poco distante, trovarono il morto. Era il partigiano Francisco, ricercato da anni. Il corpo aveva riportato diverse ferite d'arma da fuoco, tutte tamponate, bendate con molta cura. E anche il fondo dei pantaloni gli era stato legato alle caviglie con una benda perché non lasciasse tracce di sangue camminando. Lì accanto c'era il bastone ricavato da un ramo che aveva usato come stampella. Gli agenti della Guardia Civile giunsero alla conclusione che la pastora avesse tentato fino all'ultimo di portare in salvo il ferito e quando il suo compagno era morto ne aveva abbandonato il corpo, non senza deporgli l'arma sul petto. Si fece un assoluto silenzio. Tutte e tre vuotarono il bicchiere di vino. Nourissier rimase assorto, come trasportato in un'altra dimensione. Il cronista di Tortosa si innervosì. «Può stare sicuro che tutto quanto le ho detto è vero?» Nourissier si riscosse, si guardò sconcertato. «Le credo». Fece il gesto di portare la mano al portafoglio e disse, quasi in un sussurro, «Mi permette di ricompensarla per il tempo che l'ho fatto perdere?» L'uomo si rivolse a Infante con gli occhi induriti dalla collera. «Ma questo qui cosa fa?» gli domandò in catalano. Infante fermò immediatamente il braccio di Nourissier. «Non è necessario. Non intendevo offenderla. Sì. Sono venuto qui perché Carlos è mio amico», disse l'uomo. «Lo so, e la prego di perdonarmi».
Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela.
Continuiamo la lettura di No dove nessuno ti troverà, titolo originale Donde nadie te encuentra. Della scrittrice spagnola Ija Jiménez Bartlett, nata nel 1951, quindi vivente. Come avrete capito, lo sfondo che traspare dai dialoghi dei personaggi è la guerra civile spagnola, ma la guerra civile, quella sporca e non dichiarata che avvenne dopo la fine ufficiale della guerra civile del 1939, quindi nel corso degli anni 40, mentre il resto dell'Europa era sconvolta dall'altra guerra, quella più grande, che questo anche ha contribuito a oscurare e fare dimenticare quella in corso in Spagna, fatta di villaggi bruciati, fosse comuni, torture, delazioni, tradimenti e vendette. Lucien Nourissier e Carlos Infante stanno facendo un viaggio attraverso la Spagna profonda nei villaggi percorsi ancora dove ricorrono il dolore, ricordi e rimorsi in cerca di questa misteriosa pastora, ultimo partigiano, identità sessuale incerta come dicono i verbali di polizia. E nel frattempo Lucien Nourissier, lo psichiatra, nella sua camera comincia a stendere una prima relazione di tipo clinico, il suo interesse è soprattutto clinico e psicopatologico, poi si accorgerà nel corso della ricerca che non è separabile dagli altri aspetti di questa storia. Vediamo la prima bozza, leggo dal romanzo, che lui comincia a stendere in base a quello che fino a quel momento ha saputo. Ascoltata la prima testimonianza riguardante il soggetto, l'episodio narrato lo mostra in uno stato di chiara disperazione. Lei e il compagno mettono in atto una rapina, in circostanze talmente rischiose da far supporre che si tratti di un atto suicida. Non va dimenticato che i due si sono separati da un gruppo guerrigliero che dava significato alla loro esistenza e che ora la loro vita si muove in un'indeterminazione assai poco soddisfacente. Il senso di isolamento, solitudine e di inutilità è ai massimi livelli. Le forze dell'ordine li braccano come animali. Il conflitto interiore è scatenato dalla constatazione che tutto ciò per cui hanno lottato è scomparso. Dal punto di vista psichico, ogni loro atto fino a quel momento appare delegittimato, a loro stessi quanto agli occhi del mondo. La decisione di compiere un'azione più rischiosa del solito è dettata probabilmente dal desiderio inconscio di essere catturati o uccisi. Il compagno del soggetto, noto col nome di guerra di Francisco, viene ferito nel corso della rapina in circostanze che non è stato possibile chiarire. La reazione del soggetto consiste nel prestargli soccorso, anche a rischio della propria vita, tenta di medicarlo e di portarlo con sé nella fuga. Questa prima testimonianza non concorda con il ritratto che della donna è stato reso finora, in cui appariva come del tutto incapace di gesti altruistici e di empatia. Quando Francisco muore, lei fugge, ma compie l'atto simbolico di lasciare l'arma sul corpo del caduto. È un segno di omaggio, dimostra il desiderio di restituire al compagno la sua dignità di guerrigliero, ed è l'atto con cui torna a mettere ordine nel caos che li aveva ridotti entrambi a prede di caccia.
Repubblicana, se los puentes solo quedan las que son republicanas, non passeranno. Non passerà, non passerà, non passerà, non passerà.
Un altro dei pittoreschi personaggi è zio Thomas, che li accoglie con il fucile spianato. Questa volta la prendono alla lontana, dicono che stanno facendo una ricerca sui vecchi tempi. Zio Thomas si rilassa e finalmente comincia a parlare e dice qualcosa di ciò che interessa i suoi due ospiti. Leggo dal romanzo. Infante si schiarì la gola, colto di sorpresa. Tentò, senza troppa fortuna, di ritrovare il tono neutro che aveva usato fino a quel momento e, armatosi di coraggio, domandò: «E quello che chiamavano la pastora, lei l'ha mai conosciuto?» Il vecchio inchiodò lo sguardo a terra, respirò forte, riempì di nuovi bicchieri e lo guardò strizzando leggermente gli occhi. «Allora non è dei vecchi tempi che stiamo parlando, quella è ancora viva. Lei crede? Per morta non l'hanno data». Poi rise forte, lasciandolo in attesa. «Ma voi cosa siete? Spie di Franco o qualcosa del genere? Le giuro di no, zio Thomas. Il dottore studia la mente delle persone ed è interessato a quella donna. Gli piacerebbe sapere se era un uomo o una donna, perché non sembra che la cosa sia molto chiara. Ma a noi la politica non interessa. Gli mostri la sua tessera di medico, Lucien». Nuri si obbedì, estrasse dal portafoglio un documento e lo mise tra le mani del contadino. Questi lo guardò lungo, poi disse: «Mi sono quasi dimenticato come si fa a leggere dopo tanti anni, tanto io non lo so dove può essere la pastora. Quello che so io lo sanno tutti, che si chiamava Teresa, Teresa Plamé-Séguier, ma la chiamavamo Teresotte, perché già da piccola era robusto come un maschio. Avrà più di 40 anni adesso, andava vestita da donna, con la gonna e tutto, che era femmina, sta scritto nel registro della parrocchia di Villabona, dove è nata, non so altro. Adesso, alla radio, ho sentito che la chiamano il terrore del Monte Caro. Ma qui da noi era Teresotte. Lei l'ha conosciuta? Qualche volta l'avrò anche vista, ma non ci facevo caso. Era una che guardava le pecore e basta. Per il lavoro niente da dire. Lo dicevano tutti che era una gran lavoratrice, che ci sapeva fare con i bambini delle masserie, che riconosceva le pecore del padrone in mezzo mille, che aveva la forza di un toro, cose così. Ma non so se al dottore interesserà. Nessuno sa se era uomo o donna. Dicono che quando era nel maquis andava vestita da uomo, ma magari si era messa così per farsi prendere da loro. Sa com'è sparita? Questo lo sanno tutti. Lei è un altro di quelli del maquis, uno che chiamavano Francisco. Assaltarono la casa dei Nomen a Regues. Quella volta Francisco è morto e di lei non si è più saputo niente. Nessuno l'ha vista dopo quella volta. Si fece silenzio. Il vecchio versò un altro giro di acquavite. Nourissier tentò un piccolo gesto di rifiuto che venne ignorato. Beva, dottore, che tanto di qualcosa bisogna pur morire.
Labrando la tierra, mi patria son mis hermanos. Que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahora...
Lucien Nourissier, lo psichiatra francese che ha una cattedra alla Sorbona, uno studio privato che si trova in Spagna, che ha assunto il giornalista spagnolo come guida per cercare la pastora, con interesse soprattutto clinico e psicopatologico in virtù della sua professione, ma che sta scoprendo a poco che questa è inseparabile dal contesto politico e culturale dell'epoca, scrive una lettera a sua moglie Eveline in Francia. La leggiamo. Questa lettera è un espediente usato dalla scrittrice Alicia Jiménez Bartels per dirci qualcosa di più su questa ricerca, facendocela vedere dal punto di vista di chi la sta facendo, cioè Lucien Nourissier, per darci qualche informazione in più sul carattere del personaggio. Cara Eveline, come ogni volta, ti ripeto, nelle nostre brevi conversazioni telefoniche, io sto bene e non devi preoccuparti di nulla. Questa è la cosa più importante. Al tempo stesso desidero trasmetterti le mie impressioni su questi luoghi. Credo di stare vivendo un'esperienza unica, che mai più si ripeterà, per quanto numerose e insoliti possano essere in futuro i miei viaggi. Questa è una terra strana, selvaggia, spopolata e bella. Ma non pensare alla bellezza dei nostri paesaggi francesi. Qui predominano le rocce, la macchia, gli olivi centenari e i carrubi, che sono molto belli e sembrano alberi orientali. Anche la gente è strana, scontrosa e diffidente al principio, ma cordiale e ospitale quando ti accoglie nella sua casa. Bisogna considerare le grandi sofferenze patite durante la guerra, ancora più atroci di quanto si possa immaginare da fuori. È difficile crederlo, eppure, malgrado il tempo trascorso da allora, qui è come se la guerra non fosse finita e si trascinasse con le sue violenze. Si respira nell'aria un clima di inquietudine, odio, sospetti, ma ciò che prevale su tutto è la paura, paura di parlare, paura di intrecciare dei rapporti, paura perfino di pensare. Vedo ancora lontano il raggiungimento dei miei scopi e tuttavia, a contatto con questi luoghi, ho cominciato a comprendere molte cose sulla psiche di quella donna. Ho la sensazione che i miei sforzi non siano vani. Ti ringrazio e ti ringrazierò sempre della tua comprensione per il mio lavoro, che ci priva della nostra meravigliosa vita comune. So la mia idea ad altri potrà apparire come una follia. Rappresenta per te un passo importante nella mia carriera professionale. Poche donne accetterebbero di buon grado un'assenza prolungata del marito come tu. Con spirito di sacrificio sai fare, ma il tempo passa in fretta e 3 mesi, forse meno, saranno presto trascorsi. Penso molto a te e alle nostre bambine. Mi manca il loro odore di acqua, di colonia, quando la sera do loro una carezza prima che vadano a dormire. E mi manca la tua vicinanza, il bacio che do sui tuoi dolci occhi chiusi, mio amore.
Sei rana al destierro, y Francisco Franco delante de ellos, que turururu, que la culpa la tienes tú, que turururu, que la culpa la tienes tú. En España nadie come ya caliente, nos vamos a hacer una funda para los dientes, que turururu, que la culpa la tienes tú, que turururu, que la culpa la tienes tú. La verdura es cara, no hay quien coma fruta, y todo por culpa de...
I capitoli del romanzo in cui si svolge la ricerca dei due protagonisti sono intervallati da capitoli in cui entra in scena lei in persona, Teresa, detta la pastora. Lo fa con monologhi in prima persona, con cui comunica al lettore cosa pensa e cosa prova, racconta di sé e della propria vita, prima e dopo unirsi al Maquis, in modo che il lettore, dopo aver letto tanto della pastora, senta anche qualcosa da lei in persona. E chiedo a Roby di aiutarmi leggendo questo il primo brano in cui entra in scena la pastora in persona.
La tienes tu, y a los españoles no saben qué hacer.
Teresotto. Teresotto, cos'hai fra le gambe? Teresotto, chi ti ha fatto quel vestito? Teresotto, e quella sottana lunga lunga, nera nera, che ti scende fino ai piedi. Da dove sei saltata fuori, Teresotto? Dal secchio del carbone? Da sotto un sasso? Dalla terra del cimitero? Da dove è saltata fuori una bambina come te? Da piccola ero curiosa anch'io, e mi guardavo lì. Come mi vedeva, mia madre mi sgridava. E smettila, sei una bambina e basta, ci mancherebbe altro. Le mie sorelle, invece, dicevano di peggio. Maiala, Maiala, se ti troviamo un'altra volta a guardarti lì, andiamo a dirlo alla mamma che te le suona e te le suoneremo anche noi. Ti romperemo la testa col bastone, ti ammazzeremo come i conigli. Teresa, ti ammazzeremo. Teresa, Teresota, Teresot, come ti chiami? Teresa Plameger, Plameseger, per servire Dio e lei. Teresot, Teresot, Teresot che salta come un maschio, corre come un maschio, si arrampica come un maschio. E Teresot sono rimasta, ma a me non importava, avevo la forza che le bambine non avevano. Nessuna ci provava a suonarmele, come le mie sorelle, perché io le botte che prendevo le rendevo. Le altre bambine le buttavo per terra come niente, le facevo piangere subito.
Me ne stavo per conto mio e nessuno poteva dirmi che non dovevo correre, che non dovevo andare scalza nel torrente.
Che la colpa la tienes tu, che turururu, che la colpa la tienes tu.
Un altro personaggio, nella ricerca dei due protagonisti della misteriosa pastora attraverso la Catalogna nella Spagna nel 1956, è il dottor Ramos, medico condotto che si autodefinisce antifascista e anticlericale e per questo è stato confinato in uno sperduto villaggio, lontano dagli eventi sociali e culturali della grande città a cui ero abituato. Sentiamo questo dialogo con il dottor Ramos. La pastora, quante volte ho pensato a quella donna? 29 omicidi le hanno attribuita. E non saprei dire di quanti si sia resa colpevole, ma neppure mi sentirei discutere che quel che si racconta su di lei contenga una parte di verità. Non solo durante la guerra, ma anche nel dopoguerra sono stati commessi delitti atroci da entrambe le parti, lo ripeto, da entrambe le parti. Eppure per quanti misfatti costei abbia commesso, non ho mai creduto del tutto alla crudeltà del personaggio. Io la vedo piuttosto come una vittima della società, una persona vissuta nella miseria, nella più assoluta ignoranza e solitudine. Il suo sesso indeterminato deve averle attirato canzonature, oltraggi di ogni genere. Non riesco neppure a immaginare quale tipo di personalità possa aver sviluppato in simili condizioni. Dottor Ramos, lei ha mai conosciuto i familiari del partigiano noto come Francisco? Domandò Infante. Sì, li ho conosciuti quando ero a Castellote, povere donne. Hanno patito l'indicibile e immagino lo stiano ancora patendo. Mi sono adoperato quanto potuto per aiutarle. Non che mi fosse permesso di fare molto, è una famiglia politicamente molto segnata. Forse parlando con loro si riuscirebbe a sapere qualcosa di più sulla pastora. Francisco fu l'ultimo a rimanere con lei, erano insieme quando è morto. Ma se voleste incontrarle queste donne, perdereste il vostro tempo, non vorranno dirvi neppure una parola, non vi riceveranno. È gente che ne ha vissute di tutti i colori, tutti si sono accaniti contro di loro e adesso immagino che la paura sia la loro sola consigliera. Adesso, in una tappa della loro ricerca, Lucien Nourissier, lo psichiatra francese, e Carlos Infante, il giornalista spagnolo, discutono tra di loro su cosa hanno fatto e cosa potrebbero ancora fare, e tra una cosa e l'altra discutono anche di se stessi e della loro vita. Dialogo tra Infante e Nourissier. In fondo, io invidio quella donna, Lucien, la invidia. Anche se le danno la caccia ed è costretta a vivere come un animale braccato, almeno è libera. E noi non lo siamo. Può darsi che lei lo sia, professore, ma io non mi sento libero. C'è sempre qualcosa dentro di me che mi frena, che mi impedisce di cominciare una nuova vita. I ricordi pesano e mi pesa il pensiero di quel che avrebbe potuto essere e non è stato. Come, per esempio? Che ne so, per esempio i romanzi che credevo di poter scrivere e non scriverò. Lei voleva scrivere dei romanzi, ma è ancora in tempo se desidera farlo. No, non più. Adesso so che mi manca la stabilità di carattere necessaria, che mi manca soprattutto il talento. Io invece sono sicuro che lei il talento ne abbia. L'articolo l'ho letto, che ho letto, lo dimostra. Lasciamo perdere. Non sto a dirle queste cose perché lei mi regala una seduta psichiatrica gratuita. E poi, che cosa importa se un tizio senza attitudine scrive o non scrive? Nemmeno io sto a piangerci su.
Tinto, tinto, con el pintor recibiendo, madre yo me voy pa'l frente, para las líneas de fuego, madre yo me voy pa'l frente, para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya en pie, hay tiroteo, y ya en pie, hay tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya en pie, hay tiroteo y ya en pie, e tiroteo. Con el pinto, 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 con el pinto recibiendo, madre, yo me vuelvo al frente para las líneas de fuego. Madre, yo me vuelvo al frente para las líneas de fuego. Alta, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y
restituiamo ancora un momento la parola alla pastora in persona, che ci racconta di sé, in questo caso del periodo prima che della sua adolescenza, della sua, quando era ragazza o ragazzo, lo vedremo, prima di unirsi al Maquis.
Mi ero abituata a dormire fuori nelle notti calde, non tornavo al Mas, preferivo starmene sotto le piante. La gente mi chiedeva se non avevo paura. Paura di cosa? I cani mi svegliavano se veniva qualcuno. Paura dei fantasmi, dicevano i bimbi del Mas. Fantasmi non ce ne sono, io lo sapevo anche allora che ci sono solo le cose che si vedono. E poi le pecore mi facevano compagnia. Molto meglio loro dei ragazzini del paese. Non mi dicevano niente e non stavano lì a guardarmi come se avessero visto un mostro o un demonio. Ma quelli che ridevano delle mie sottane lunghe non si azzardavano più. Come mi vedevano, se ne andavano. Puzzi di pecora, mi aveva detto uno. Stai coi fantasmi su in montagna. Erano ignoranti. Puzzavano peggio di me. Io profumavo di rosmarino e di timo, me li sfregavo sulla faccia e sulle mani per avere un buon odore. Sapevo a memoria tutti gli agnelli, uno per uno, tutti. Quando una pecora partoriva, io stavo lì vicino, le davo da mangiare. Era bello vedere gli agnelli appena nati mettersi in piedi, fare due passi e cadere. Ridevo da sola, lassù in montagna, sembravo scema. Le bestie erano morbide quando le toccavi, davano caldo. Mi venivano contro le gambe a cercare le carezze. Mi conoscevano dalla voce e io conoscevo loro.
Soldados, adelante, gritan nuestros fusiles, gritan nuestros arados, adelante, adelante.
Per vedere le cose anche da un altro punto di vista, Lucien Nourissier e Carlos Infante riescono a intervistare, interpellare anche i testimoni, gli abitanti di una fattoria che fu rapinata dalla Pastora e da Francisco, quindi antecedente all'episodio in cui Francisco trovò la morte. E vengono fuori delle cose, altre notizie che vengono fuori proprio dal loro racconto. Si è dimenticato di dire cosa successe a me, padre, interloquì la più piccola. Fu allora che la madre riprese il racconto. Sì, quel Francisco a un certo punto guarda la bambina e dice: io ho una figlia di questa età, che peccato, non la rivedrò più finché vivrò. Allora mi ferma il cuore, perché ho pensato che magari per la rabbia di non vedere più la sua ci ammazza la nostra, ma non l'ha fatto niente, l'ha guardata e poi non ha più fatto niente. Nourissier ascoltava con assoluta concentrazione. Quando si fece silenzio fu come se tornasse in sé da un sonno. L'agente Sanchez, perché anche un poliziotto questa volta, un poliziotto fatto a modo suo che li ha messi in contatto con la famiglia che fu testimone di questa rapina antecedente alla morte di Francisco, lo incoraggiò a fare altre domande. Nourissier parlò. Lei passò un'intera notte in compagnia di quegli uomini, signora. Ci racconti come andò. La madre lo guardò perplessa. Non sembrava abituata a sentirsi dare del lei e essere chiamata signora. Ci legarono un albero, me e mio figlio. Si misero a mangiare il pane, il prosciutto che ci avevano preso. Parlavano tra di loro, ma non so cosa dicevano perché si erano messi un po' più in là. Francisco la mitraglietta l'aveva posata, ma la pastora teneva il fucile imbracciato tutto il tempo. Non lo mollò neppure per mangiare. Stava lì a far la guardia, come un gatto, e appena sentiva un rumore alzava la testa. Per dormire, Francisco legò una gamba di mio figlio alla sua e a me mi lasciarono stare. La pastora non dormiva, stava seduta con la schiena dritta. Io la vedevo lì, al buio, e posso dire che non ha mai chiuso occhio. Guardava la montagna. Com'era quella donna? Faceva paura, rispose subito il marito. L'altro, Francisco, era quello che dava gli ordini, ma lei faceva paura, perché stava zitta e ti guardava negli occhi. Così alta, magra, con la faccia che non si muoveva mai e sempre col fucile puntato, faceva paura.
Deine treuen Söhne, Mamita mia, brauch dich nicht zu schämen, brauch dich nicht zu schämen. Und alle deine Tränen, und alle deine Tränen, und alle deine Tränen, Mamita mia, die werden...
Un'altra relazione che scrive durante una tappa del viaggio lo psichiatra. Il soggetto è capace di atti di una violenza estrema, di proferire grida e intimidazioni, di percuotere persone indifese, di assistere a gravi episodi di violenza senza provare pietà. è anche capace di uccidere? A parte i delitti che le sono attribuiti, non meno di 29 omicidi, nel corso delle ricerche condotte fin qui non è stata raccolta alcuna testimonianza diretta di un assassinio e nemmeno, per ora, alcun dato della sua sessualità. A quanto pare soffriva di una malformazione genitale, ma non sappiamo di quale natura. Questo lascia aperti diversi interrogativi. Aveva rapporti sessuali con uomini o con donne? Era un individuo asessuato? La sua malformazione le infliggeva qualche genere di sofferenza psichica? Era forse un uomo intrappolato in un'identità femminile? O una donna che si vendicava dell'impossibilità di diventare madre? Nourricier era consapevole che la sessualità della pastora sarebbe rimasta un punto oscuro. Anche nell'ipotesi che fossero riusciti a incontrarla, ben poco avrebbe potuto trarre da un'intervista. Eppure, sebbene la sua formazione non fosse psicanalitica, non poteva negare la grande importanza della sfera sessuale nella configurazione del profilo psicologico del soggetto. I testimoni dei suoi ultimi assalti non esitavano a dichiarare che era un uomo e solo i documenti della Guardia Civile continuavano ad attribuirle un'identità femminile. Teresa Pla Mesenguer, questo era il suo nome ufficiale davanti al mondo.
Die werden wir brechen. Pueblo, harto de trabajar, mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón, la ley no escucha al pueblo.
Torniamo a dare la parola alla pastora in persona. Vai, Roby.
Il fatto che vi racconto adesso magari l'avete già sentito. E avete anche sentito che nessuno sa e nessuno veramente ha mai saputo se sono un uomo o una donna. Sono nato malformato, l'ho già detto prima. Non mi faccio vedere perché ho la mia dignità. Mia madre, vi ho detto anche questo, come mi vide la prima volta, pensò che era meglio per me vivere da donna. E da donna ho vissuto per molto tempo, anche se mi sentivo uomo. La gente voleva sempre guardarmi lì, ma nessuno ci è mai riuscito, perché sapevo difendermi. Cos'hai tra le gambe, pastora? Cos'hai lì? Però nessuno ha mai visto, mai. Da quando ho avuto l'uso della ragione, nessuno si è mai permesso di guardare dove non doveva. Diventavo una bestia, ero capace di mordere, ero capace di strangolare, perfino di ammazzare ne ero capace. Ma di morire non ero capace. Mi piaceva troppo la vita ed ero viva anche quel pomeriggio. Me la sono fatta la domanda quando li ho avuti tutti intorno a me. Mi son detta, vale la pena di morire, Teresa? E mi sono risposta di no. Mi conveniva restare viva, starmene in montagna con le mie pecore, vedere l'alba, bermi qualche cognac e ridere alle feste. No, morire no, non valeva la pena e non mi sono fatta ammazzare.
Però la paz tu eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Que sí que no trabajo, que sí que no, palomita, que no, que sí que no trabajo.
Il prossimo personaggio che incontro è un giudice, il giudice Santillana, che si presenta subito. Sono un miserabile, un essere immondo, non merito il nome di giudice. Ho collaborato per molti anni con un regime che con la giustizia non ha niente a che fare. E sulla base di questa sola constatazione, di questo suo rimorso, quanto sia profondo non è dato sapere e non è neanche necessario, lui racconta gratis, senza chiedere niente in cambio, quello che sa, perché almeno perché è giusto che si sappia.
Alla mattina
fui io a istruire il processo sui fatti avvenuti alla masseria El Cabanil. Fu un assedio di 3 giorni, al termine del quale la Guardia Civile riuscì a stanare 3 partigiani che si erano asserragliati lì. Cercavano un certo Sedasero, un guerrigliero evaso dal carcere. La pattuglia era costituita dal tenente José Mangas, che in precedenza aveva arrestato Francisco Ghisbert, il massaro del Cabanil, per collaborazione con le bande. Credo vendesse loro da mangiare e in seguito all'arresto il Gisbert fu torturato, poi lo assassinarono. Io stesso ne certificai la morte accidentale per un colpo partito involontariamente dall'arma di uno degli agenti, ma il corpo riportava diverse ferite di proiettili alla schiena. La storia, se volete sapere, è la seguente. Il tenente e i suoi uomini si recano a El Cabanil perché avevano visto uscire fumo dal camino. La casa, da quando si sberterà gli arresti, doveva essere disabitata. Ci vanno con Manolete, un partigiano catturato prima che faceva da informatore. Si era nel febbraio del 49, l'inverno più gelido a memoria d'uomo. Neve, vento, continue bufere. Quando sono in vista della casa, il tenente Mangas fa indossare a Manolete un tricorno e un mantello della Guardia Civile e gli dice: tu, Manolete, che li conosci, vai, vedi se sono loro, e gli dice di consegnarsi. Quel povero disgraziato ci va, morto di paura, perché sa che se i suoi compagni sono lì, gli spareranno. Loro sanno benissimo che ha parlato. Si mette davanti alla porta e grida: se da sera viene fuori che sono amico tuo, consegnati, sarà meglio per te. Allora, da un finestrino che c'era sopra la porta, compare la canna di un fucile, si sente gridare il nome di Manolete e un colpo alla testa lo fa secco. Subito dopo il tenente Mangas dà ordine di circondare la casa e inizia la sparatoria. I partigiani tentano di fuggire dalla parte posteriore, ma il fuoco delle guardie non lo permette. Intanto Mangas chiede rinforzi, che arrivano nel tardo pomeriggio. A sera inoltrata i partigiani tentano il tutto per tutto, lanciano granate e provano nuovamente a fuggire, senza riuscirci. Passa la notte. Il giorno dopo le guardie decidono di usare due candelotti di dinamite. La casa prende fuoco e viene giù il tetto. A quel punto uno dei ribelli, gravemente ferito, si consegna. Gli agenti fanno irruzione nella casa e trovano un altro dei partigiani, morto. Si era ucciso col proprio fucile, aveva legato il fucile con uno spago, la pallottola gli aveva sfondato la scatola cranica entrandogli dalla mandibola. Del terzo uomo non c'era traccia. Ma gli agenti non si danno per vinti. L'indomani, a incendio ormai spento, perlustrano la casa. Appena si avvicinano alla cisterna, partono degli spari, uomini dentro, e alla fine si arrende. Issano le armi dal pozzo con una corda, poi tirano fuori lui. È ferito, e nel giro di 5 minuti muore. Dopo aver raccontato ad un fiato tutta la storia, il giudice rimane muto, come se non avesse più la forza per continuare. Poi si strovinò la faccia con tutte e due le mani, come una specie di frenesia, e in tono più basso continuò: i tre morti furono caricati su un mulo, io ero presente, al cimitero scavarono una fossa, li buttarono dentro come pupazzi. Allora una delle guardie disse che ci voleva rispetto, perché in fin dei conti erano esseri umani. Nemmeno questo fui capace di dirlo io. Invece Manolete, il delatore, ebbe un funerale dignitoso, perché aveva collaborato ed era morto con la divisa della Guardia Civile. Assurdo, nessuno uscì vivo da lì.
Bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Alzata il risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti zanzare, un duro lavoro mi tocca fa', oh mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia. Io ti invoco ogni domani, io ti invoco ogni domani, io ti invoco ogni domani,
partigiano portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno, mi diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la
libertad.